va pensiero sulla dorata, va ti posa sui clivi e sui colli, o violetta notte. Laure dolci del suolo natal, del Giordano.
Хорошо, хорошо, хорошо.
Che sia stato un atto deliberato, cioè i russi l'hanno mandato apposta, oppure che sia stato un incidente, la traiettoria del drone è stata deviata, la sostanza è quello che è avvenuto in Romania deve essere analizzata attraverso le reazioni europee e della NATO. Sicuramente dall'inizio dell'invasione russa in Ucraina è stato fatto più grave riguardante un paese dell'Alleanza Atlantica, qua abbiamo due feriti. Ed è stato il fatto più grave riguardante la Romania, ma in Romania non è stato l'unico fatto accaduto di questo genere. In altre occasioni, quasi una ventina, alcuni detriti di droni erano caduti sul territorio rumeno, ma nessun episodio aveva suscitato una tale reazione. Neppure altri eventi più importanti, sconfinamenti di droni in Polonia e di aerei russi sui cieli dei Baltici, in proporzione avevano provocato tanto allarme. E perché allora così c'è stato tanto allarme? Per i due feriti, che non c'erano mai stati prima, oppure per altro? Buongiorno, buongiorno e benvenuti a Va Pensiero, buongiorno a Michele Migone. Allora, ricordiamo le reazioni. Il segretario generale della NATO, Mark Rutte, ha chiamato il presidente rumeno Dan per dirgli che l'Alleanza Atlantica difenderà ogni centimetro del suo territorio. Il ministro della difesa rumeno ha avvocato l'articolo 4, le consultazioni degli alleati. Il console russo a Bucarest è stato definito una persona non grata. Poi sono arrivate parole di condanna da parte di tutte le capitali europee. Giorgia Meloni l'ha definito un fatto gravissimo. Guido Crosetto, un'escalation intollerabile. Si è fatto sentire anche l'ambasciatore USA presso il comando di Bruxelles della NATO con una nota che però non cita la Russia. Perché tutte queste reazioni? Allora, queste reazioni sono state così perché i paesi europei, i paesi della NATO, si aspettavano una mossa di Mosca in questo senso. Ne hanno parlato apertamente gli analisti e gli apparati di intelligence, secondo cui, visto la grande difficoltà dei russi nella guerra in Ucraina, Vladimir Putin, attraverso le provocazioni, vorrebbe arrivare a una sorta di escalation di minacce contro l'Occidente. Ma perché? Perché? Allora, cerchiamo di capirlo attraverso le interviste di alcuni nostri ospiti. Il primo è Mikhail Shishkin, un scrittore molto importante e molto famoso. Ha scritto diversi libri pubblicati in Italia. Gli ultimi due ve li ricordiamo, che sono stati pubblicati da 21 Lettere Editore, Punto di fuga, che ha vinto anche il premio Strega europeo nel 2022, e Ruski Mir, Guerra o pace. Ascoltiamo la sua analisi.
Because they need escalation.
Perché hanno bisogno di un'escalation. Guarda, questa guerra ora è un vicolo cieco per la Russia. Non possono andare avanti, non possono vincere questa guerra. E quindi per loro questa è solo una fuga verso un'altra guerra, una fuga verso la provocazione di un paese della NATO. E sono sicuri che la NATO non combatterà contro la Russia. I paesi della NATO non sono pronti a combattere e quindi saranno ancora più spaventati dall'idea di una guerra contro la Russia. Ed è per questo che non sosterranno l'Ucraina nel modo giusto, perché diranno, spiegheranno agli ucraini che hanno bisogno delle armi per la propria difesa.
Senta, la guerra in Ucraina non sta andando bene per la Russia, e Putin è piuttosto isolato e sembra temere poi per la sua incolumità. Qual è la situazione di Vladimir Putin secondo lei?
No, he said he would like to live 150 years. I'm afraid.
Putin ha detto che gli piacerebbe vivere 150 anni. Temo che sia possibile. Vede, tutti vogliono sapere quando finirà la guerra. Nessuno lo sa, ma io conosco la condizione per la fine di questa guerra. Finché Putin sarà vivo, finché Putin governerà il paese, la guerra continuerà. In realtà l'unica possibilità per porre fine a questa guerra è la sconfitta militare della Federazione Russa, perché è impossibile sperare che la popolazione russa si sollevi contro il regime. No, rimarranno semplicemente in silenzio. All'inizio di questa guerra contro l'Ucraina, nel 2022-2023, speravo che i paesi democratici avrebbero aiutato l'Ucraina con le armi, con tutti i mezzi per sconfiggerla, per infliggere una sconfitta militare all'esercito russo. Ed era possibile, ma è stato un grande tradimento. E fin ad ora hanno tradito l'Ucraina e non le hanno fornito armi sufficienti per vincere. E ora temo che la sconfitta militare della Russia non sia possibile. L'Ucraina non ha armi per farlo. I paesi della NATO non vorranno partecipare alla vera guerra. E così, finché Putin sarà al Cremlino, questa situazione persisterà e provocherà i paesi della NATO per dimostrare: guardate, io sono il vincitore e voi siete i perdenti.
Mikhail Shishkin ha messo alcuni dei temi sul tavolo, in particolare quello del fatto che la guerra in Ucraina non sta andando bene per i russi, ed è questo tema che noi approfondiamo con Nona Michelidze, che è responsabile di ricerca presso l'Istituto Affari Internazionali. Sentiamola.
Penso che le risposte si trovano comunque sul campo di battaglia con l'Ucraina, dove la situazione è cambiata. Noi per anni, dopo 2023, abbiamo cominciato a guardare a questo fronte e sostenere che si trattava della guerra di stallo. Da qualche mese non è più così, e da che la Russia pianificava un'offensiva primaverile, invece la situazione sul campo ci racconta un'altra storia, che ci dice che in parte l'iniziativa strategica è passata in mano agli ucraini. Questo anche al seguito di vantaggio che questo momento detengono sull'avanzamento delle tecnologie dei droni. Noi sappiamo che l'Ucraina ha fatto i passi avanti, però hanno fatto passi avanti anche i russi, perché tutti e due appunto usano il campo ucraino, i russi a suo favore, ovviamente gli ucraini non hanno altra scelta, sono in difesa, come un poligono militare, sperimentazioni militari, quindi i droni e la loro tecnologia vengono aggiornati costantemente. In questo momento gli ucraini stanno avanti, tanto vero che sono riusciti a prendere il controllo spazio aereo sopra la sud-est dei territori occupati dalla Russia e dell'Ucraina, quei territori dove passa la statale che conduce poi verso la Crimea. Quindi hanno messo sotto rappresaglia e sotto il pericolo tutti i veicoli militari che viaggiano, insomma, su quella statale per rifornire il fronte militare russo. Solo nel mese di maggio gli ucraini sono riusciti a bombardare 125 veicoli militari su quella via. Questo ovviamente insomma è un'enorme sfida per i russi. A questo si aggiunge un aumento dei raid ucraini sul territorio della Russia, cioè dentro Federazione Russa, dove notiamo anche aumento qualitativo degli obiettivi che vengono scelti, perché da due anni in realtà che ormai i droni ucraini colpiscono le raffinerie russe, ma per esempio quello colpito di alcuni giorni fa a Novorossiysk era uno dei raffinerie più grandi che impatta notevolmente la capacità di produzione del petrolio, tanto vero che ieri tutta la stampa russa riportava un annuncio dai petroliferi russi, dalle aziende petrolifere, della carenza del petrolio dentro la Russia per insomma aggiustare vari guasti, ovviamente senza nominare che questi guasti però derivavano dagli attacchi ucraini.
Quindi una situazione difficile per la Russia al fronte che non avanza, le offensive sono fallite. Di questo ci parla Mirko Campochiari, che è un analista militare e uno storico che ha un canale molto seguito su YouTube, Parabellum.
Sicuramente rispetto al 2004-2025 non hanno più la capacità di mantenere tutti i fronti attivi, cioè in questo momento rispetto a quello che succedeva prima, in alcuni fronti, per esempio quello di Zaporizhia, Kamiansk, gli ucraini hanno preso loro stessi l'iniziativa, quindi i russi ora stanno facendo un po' di economia, nel senso, pur di mantenere alcuni fronti attivi, soprattutto quello intorno a Liman, Siversk, Kostiantynivka, hanno spento degli altri fronti. Per un discorso di economia di forze e di priorità, la priorità è il Donbass ovviamente, e questo dimostra una certa difficoltà, soprattutto dal punto di vista delle perdite. Non è un caso che Putin ha offerto di rilevare i debiti di quelli che si vanno ad arruolare, fino a 10 milioni di rubli, che sono 140 mila dollari, non spiccioli, per aumentare il reclutamento. Perché? Perché per la prima volta, soprattutto dopo il 2024-25, il reclutamento non riesce più a reclutare 30-35 mila al mese. Si stima che le perdite per la prima volta negli ultimi mesi siano state superiori al reclutamento stesso. Anche l'offerta commerciale era stata aumentata tantissimo. Per dare un'idea, se a fine 2022 un cittadino russo si arruolava, prendeva una certa cifra. Se si arruola adesso, prende il 480% rispetto a uno che aveva firmato a dicembre 2022, per dare un'idea. E anche questo modo di fare, che è estremamente costoso, pur di mantenere il reclutamento a un certo livello, è qualcosa che non possono più sostenere economicamente. Non lo dico io, non è un'opinione. Per la prima volta vediamo deputati della Duma, riunioni della Duma, dove persino economisti e deputati russi cominciano a parlare apertamente di economia, anche con toni estremamente sprezzanti. L'ultimo intervento che ho visto era un deputato della Duma che diceva: qui rischiamo un'inflazione come nel 1992.
Perché ci sono state così tante perdite russe in questi mesi? Che cosa è cambiato? Ci sono sempre state, ma in particolare cosa è cambiato in questi mesi?
Allora, nonostante l'attività sia calata, diciamo, dall'inverno scorso ad oggi, per una serie di questioni, la perdita di Starlink è sicuramente una questione importante, in quanto veniva utilizzato anche dai russi. L'altro è la censura dei social. I russi utilizzavano anche i Telegram, tanto che alcuni militari bloggers, ma persino delle unità militari russe, hanno cominciato a pubblicare video contro l'annuncio di Shoigu e di Gerasimov, e soprattutto l'annuncio di Peskov, che disse: ma io non vedo come i nostri militari utilizzino i social mentre siamo in guerra. E loro le dimostrarono: guardate che le nostre unità stanno su Telegram, c'era un operatore drone che praticamente chiedeva chi sono quei tre nel bosco X, eccetera, e loro rispondevano direttamente dal Telegram. Quindi era di notte, quindi si identificavano anche in questo modo qui. La perdita di Starlink, un inverno particolarmente freddo, che comunque ha ridotto molto l'operatività dei droni, che per grossa parte funzionano elettricamente, quindi le batterie a meno 25 funzionano al 70-80% di meno, e questo ha dato tempo agli ucraini di scavare ulteriori linee, quindi li ha avvantaggiati. Comunque gli ucraini hanno recuperato molto sull'utilizzo dei droni. A seconda dei periodi, gli ucraini superano in quantitativo di droni utilizzati sul campo i russi, e questo rende qualsiasi operazione semi impossibile. Il motivo per cui questa guerra si è trasformata in piccoli assalti di 3-4 persone, 5 persone, perché qualsiasi tentativo di creare una forza abbastanza grande, uno, viene subito identificata, E due, viene subito nullificata dall'azione dei droni e dell'artiglieria, che ormai agisce nel giro di un minuto. Quindi ci sono tantissime piccole operazioni che necessariamente, vista la metodologia, rallentano qualsiasi acquisizione di terreno.
Quindi in realtà quello che è successo in questi mesi è che i russi hanno continuato ad avanzare in piccoli gruppi, no? A tentare di conquistare territorio in piccoli gruppi, e gli ucraini con i droni dall'altro li hanno uccisi, hanno ucciso questi soldati che avanzavano in 3-4.
Sì, c'è anche il discorso che quando tu prendi una posizione con un piccolo gruppo di uomini, nemmeno a livello di compagnia, stiamo parlando di plotoni, forse anche meno, a livello di squadre, tu poi quella posizione la devi tenere. Di solito l'abbiamo visto qual è l'ambiente urbano ucraino, quando si prendono questi villaggi di 10-12 case, sono case praticamente a un piano bassissime. Loro entrano, vengono visti da un drone da ricognizione ucraino e poi arrivano i droni FPV che entrano dalle finestre, letteralmente. Quindi anche rimanere lì e quindi consolidare il terreno è estremamente rischioso. E gli ucraini, saggiamente, visto che non hanno la stessa disponibilità di uomini che hanno i russi, hanno smesso di fare questa cosa, cioè di occupare piccoli villaggi, lasciargli la fanteria che poi viene inevitabilmente falcidiata da ondate di droni. E in questo modo la guerra si è trasformata in questi tanti piccoli assalti, che non possono consolidare terreno, non hai la capacità di fare un grosso avanzamento, e questo favorisce ovviamente, gli ucraini, che tentano di delegare, come abbiamo visto, il grosso della fase d'attacco, proprio ai droni. I russi stanno recuperando, stanno puntando molto sulle unità Rubicon, che sono di dronisti, addirittura si montano droni o si avviano i cadetti di 18-19 anni nelle scuole per cominciare a essere dronisti o montare droni, perché anche loro si rendono conto che i costi umani sono troppo elevati. Il problema è quando entrambi fanno, tra virgolette, una guerra remota, nessuno conquista terreno, tiene terreno.
Ecco, allora Mirko Campochiari ci ha spiegato quali sono le dinamiche in questo momento sul fronte di guerra, ma di fronte a questa situazione, quali sono gli obiettivi di Vladimir Putin in questo momento in Ucraina? Sentiamo Alberto Pagani, che è un docente advisor nel settore della sicurezza all'Università di Bologna.
L'obiettivo è salvare il salvabile, nel senso arrivare a una conclusione del conflitto, tale da poter credibilmente raccontare al popolo russo e alle gerarchie del potere russo che non è stata una sconfitta, ma che è stato un risultato, se non una vittoria piena, un risultato più che dignitoso ed onorevole, che giustifica lo sforzo bellico e le vite che questo sforzo è costato.
Ecco, ma per salvare il salvabile, gli obiettivi devono raggiungere adesso i russi, perché la situazione sul terreno sembra essere ferma. L'avanzata nel Donbass non c'è, l'offensiva di questi mesi a quanto pare è fallita. Che cosa deve ottenere allora Putin?
Sì, credo, è una situazione tale per cui l'area del Donbass, che dall'inizio è stata raccontata come l'area russa, filorussofona, filorussa, con i russi oppressi dagli ucraini, possa avere una sua autodeterminazione indipendente in qualche modo dal governo di Kiev, tale da poter dire che l'operazione militare speciale, che è come hanno chiamato la guerra, ha avuto un senso perché ha prodotto il risultato sperato. Cioè, qualsiasi cosa che non possa essere raccontata in questo modo è una sconfitta, e Putin non può, dopo 4 anni di guerra, tornare a casa sconfitto e poi rimanere lì.
Ma visto l'andamento della guerra, c'è qualche ragionevole possibilità che Putin possa avere questo risultato oppure no? Quanto tempo ci vorrebbe per conquistare il Donbass? E dall'altra parte, Zelensky sembra essere assolutamente non disposto a cederlo.
Evidentemente, però, la condizione di stallo nella quale si trovano entrambi in realtà è una condizione che può trovare solamente una soluzione di tipo politico, non credo che ci sia una soluzione militare per poter sbloccare dal punto di vista militare questa situazione. Dovrebbe esserci un'escalation nell'utilizzo dei sistemi d'arma e della capacità distruttiva della Russia sull'Ucraina, che sarebbe sciagurato e non credo che sarebbe raccontabile come una vittoria, perché non puoi conquistare un territorio che hai distrutto completamente. Considerando che hai raccontato che vuoi liberare quelle popolazioni, non sterminarle.
Ecco, allora abbiamo visto quali sono le difficoltà russe in questo momento sul fronte di guerra e sono piuttosto importanti. E quindi, ma tutto questo cosa c'entra con i droni sui paesi NATO? A questo punto torniamo a sentire Nona Michelizde, la responsabile di ricerca presso l'Istituto Affari Internazionali. Lei ci offre la chiave di lettura.
E quindi Putin si trova adesso davanti a un bivio: o optare per il negoziato oppure passare per escalation, prima però aumentando la presenza dei militari russi in Ucraina, però la presenza dei militari russi si può solo aumentare a questo punto annunciando la mobilitazione generale che Putin in questi anni ha sempre evitato perché insomma nella sua percezione poteva causare un scontento, forte scontento interno. Eppure se lui comunque pensa alla offensiva ancora estiva, autunnale, con quelle risorse non ce la può fare, perché che poi da dicembre fino ad oggi sono stati in mesi veramente perdenti per la Russia anche dal punto di vista delle risorse umane, perché circa, al mese perdono circa 35.000 uomini e marzo-aprile sono stati i primi mesi dove il numero dei morti è stato più alto di numero dei coscritti in quel mese. E perciò però annunciare mobilitazione generale con la narrativa che non riusciamo a vincere la guerra contro Ucraina è un po' più difficile, perciò vediamo questo aumento anche nella retorica contro l'Occidente per presentare questa necessità della mobilitazione come la necessità, insomma, affrontare l'Occidente, non solo Ucraina. E di solito, insomma, quando si pensa all'escalation contro i paesi e la NATO, si dice che l'argomento, insomma, ma i russi non riescono a raggiungere il successo in Ucraina, come forse non conviene a loro poi allargare il conflitto alla NATO. In realtà l'obiettivo non sarebbe un'occupazione militare, no? L'obiettivo sarebbe compiere un atto di provocatorio molto più forte di quello che abbiamo visto ieri in Romania, cioè un attacco massiccio dei droni, non solo un solo drone, che mette in crisi il sistema antiaerea in Europa e paesi NATO. Ma al di là di questo, insomma, retorica non è solo retorica che vediamo sui account ufficiali del Ministero degli Esteri oppure appunto dal Medvedev, ma si muove qualcosa anche a livello legislativo, perché il Parlamento russo 2 settimane fa ha passato la legge che permette alla Russia di attaccare militarmente i paesi stranieri dove considera che vengono maltrattati le minoranze russe, e la legge è stata firmata qualche giorno fa da Putin. Quindi dal punto di legislativo, insomma, loro si preparano per questa eventualità.
Quindi in realtà, come lei ha scritto in un articolo questa settimana, la preoccupazione è sui Baltici. La Romania può essere un episodio, ma la preoccupazione è sui Baltici. Quindi non per un'operazione militare di terra, ovviamente, ma per una provocazione che permetta poi a Putin di poter arrivare alla mobilitazione generale e impiegare poi questi soldati in Ucraina? Questo sarebbe il progetto?
Esatto, questo è un primo obiettivo. Poi dei Baltici, io ho messo accento in quell'articolo perché proprio avevo scritto a seguito di tutta quella retorica anche contro Lituania, della Zakharova, la portavoce del ministero degli esteri. Quanto all'attacco terrestre, ovviamente insomma, la Russia non ha le possibilità convenzionali, tra virgolette, di avere il successo contro le forze della NATO. Ma visto che la forma della guerra è cambiata, questa è la guerra dei droni, lì il calcolo russo è che, e questo insomma anche il seguito della politica di Trump, che appunto nel caso dell'attacco russo, la percezione che l'America non interviene in difesa delle alleanze, questa percezione in Russia è cresciuta. E poi se vediamo insomma oggi come ha reagito l'ambasciatore degli Stati Uniti all'attacco in Romania sul suo account X, praticamente ha scritto: noi condanniamo questo attacco folle, però senza nominare la Russia. E insomma, se rimaniamo uniti. Quindi questo sicuramente... Immaginiamo adesso il Cremlino come lo percepisce, cioè l'ambasciatore degli Stati Uniti che si fa i problemi e non ha coraggio nemmeno di chiamare attacco un attacco russo e di nominare la Russia. Insomma, che calcoli possono fare per i futuri attacchi russi una volta letto questo tipo di messaggio? Hi.
Ci risentiamo tra poco per la seconda parte della trasmissione. Rieccoci con la seconda parte della trasmissione. Allora, dicevamo che c'è stanchezza per la guerra in Russia. Qualche settimana fa Anna Zafesova, giornalista e scrittrice, autrice del libro Russia, l'impero che non vuole morire, edito da Rizzoli, ha scritto un articolo in cui parlava di un incontro con un uomo d'affari russo a Milano che le aveva sternato l'ormai completa sfiducia nella guerra di vasti settori dell'establishment economico russo. Sentiamo il suo racconto.
In realtà di incontri di questo tipo è sempre più difficile averne, ma se ne possono fare, cioè ci sono tantissimi russi, poi soprattutto a Milano vengono per lavoro, per vacanze, eccetera, e dicono tutti più o meno la stessa cosa di questo signore, che la situazione è pessima e che non c'è via d'uscita. Dopodiché la conclusione è zero, nel senso che questo non significa che poi dicono dobbiamo cambiare, possiamo cambiare, e c'è questa sensazione di fatalismo che appunto questo mio interlocutore ha riassunto come siamo a bordo di un treno lanciato verso il nulla e non sappiamo nemmeno se il conducente abbia in mente di dove lo stia portando, e non c'è nemmeno un freno d'emergenza che non possiamo tirare. Quindi, e ovviamente non possono saltare giù, questa è l'altra condizione, perché hanno paura di rompersi il rosso del collo. Quindi una metafora molto, direi, abbastanza efficace. Qui ovviamente stiamo parlando della classe dirigente russa, di top manager di grandi società, di persone vicine al governo, di tecnici del governo, di intellettuali, quindi persone che appunto si rendono conto di quello che sta accadendo e che hanno qualcosa da perdere, come nel caso di questa persona che ha mandato già la famiglia all'estero già anni fa e che però rimane a lavorare a Mosca perché guadagna soldi, perché ha paura di mollare, ha paura di diventare il giorno dopo nessuno, i soldi li ha per emigrare ovviamente, però che rimane con la speranza di, ovviamente è una persona che ha in tasca un passaporto di un paese estero, e rimane a Mosca nella speranza di fare in tempo a prendere un taxi per l'aeroporto prima che prima di venire arrestato nel caso oppure prima che succeda qualcos'altro, succeda appunto quel collasso che tutti stanno aspettando.
Ecco, quindi diciamo che i toni che tu hai registrato negli ultimi tempi nei tuoi colloqui con le persone di cui ci hai parlato sono più preoccupati, cioè siamo entrati in una fase nuova in Russia.
Ma allora stiamo parlando di persone che ovviamente non erano a favore della guerra, dell'invasione ucraina, nemmeno prima che cominciasse, e che l'hanno subito vissuta con la lucidità di una catastrofe, cioè sapendo che non avrebbe portato da nessuna parte, non solo per le sanzioni, non solo per l'isolamento internazionale, ma anche e soprattutto perché la Russia chiaramente sarebbe diventata, anche grazie a questa invasione, a questa guerra, sarebbe diventata definitivamente una dittatura, e quindi, come tutte le dittature, avrebbe prima o poi cominciato a divorare anche quelli che finora le sono stati molto utili nel tenerla in piedi, come appunto quella classe di tecnocrati, di imprenditori che finora ha contribuito insomma a far marciare l'economia russa. Quindi sicuramente non sono mai stati ottimisti, però in questo momento il pessimismo sta sfiorando il fatalismo, perché notano, vuol dire, una totale assenza di pragmatismo e ragionevolezza in quello che sta accadendo, nel senso che la guerra, nonostante dopo 4 anni sia evidente che non stia portando da nessuna parte, anche se uno prende per buoni gli obiettivi di Putin, non sta portando da nessuna parte, nonostante questo la guerra va avanti, l'economia è diventata totalmente militare, mostra tutti i segni appunto di una crisi molto prossima, il potere è sempre più in mano alla polizia politica e alle frange più reazionarie del regime, quindi ogni giorno c'è sempre meno libertà, meno spazi, e sempre più paura.
Trickster and seductress we, tap dancing on minefield every day.
Per 4 anni il presidente russo Vladimir Putin ha fatto della guerra contro l'Ucraina il fulcro di ogni sua mossa. L'approccio risoluto ha aiutato Putin a salvare quella che era iniziata come un'invasione disastrosa, a rimettere in moto le sue truppe e a dettare le richieste nei colloqui di pace mediati da Washington. Ma la sua ostinata ricerca della guerra ha avuto un costo enorme. Ha ucciso o ferito fino a 1.200.000 russi, secondo alcune stime, riorganizzando al contempo l'economia e la società russa in modi che molti economisti ritengono mettano a repentaglio il futuro della nazione. Si spendono molti soldi in carri armati, proiettili, bombe, sussidi militari e altre cose. Nessun valore duraturo, niente che funzioni per quello che chiamiamo sviluppo, ha affermato Alexandra Prokopenko, ex funzionaria della Banca Centrale Russa, ora ricercatrice presso il Carnegie Russa Eurasia Center di Berlino. Anche prima della guerra le voci di stagnazione economica offuscavano le prospettive a lungo termine della Russia. La sua economia, dominata dall'estrazione di risorse naturali, era stata lenta a diversificarsi. Il crollo post-sovietico dei tassi di natalità aveva portato a una diminuzione della popolazione. Le libertà stavano scomparendo sotto il crescente autoritarismo. Quasi il 40% del bilancio federale russo è ora destinato all'esercito e alla sicurezza. Un altro 9% è destinato al pagamento degli interessi sul deficit che Putin ha deciso di gestire per finanziare la guerra. Un allontanamento da anni di rigida disciplina fiscale. La Russia sta rapidamente esaurendo il suo fondo nazionale per la ricchezza, un cuscinetto finanziario per le emergenze che Putin aveva accumulato utilizzando i proventi del petrolio e del gas. Le riserve liquide del fondo ammontavano a circa 55 miliardi di dollari questo mese, in calo rispetto ai 113 miliardi prima della guerra. Mentre Cina e Stati Uniti investono massicciamente nell'intelligenza artificiale e in altre tecnologie all'avanguardia, la Russia si è concentrata sugli armamenti. Nelle classifiche mondiali dell'innovazione nell'intelligenza artificiale, la Russia è in ritardo. La guerra ha anche esacerbato la crisi demografica russa. Secondo un recente rapporto del Center for Strategic and International Studies di Washington, ben 325.000 soldati sono morti sul campo di battaglia. Alcuni studi prevedono che la popolazione russa potrebbe, in scenari pessimistici, scendere sotto i 100 milioni entro il 2100, rispetto ai circa 145 milioni di abitanti prebellici. Il paese ha subito una fuga di cervelli, con centinaia di migliaia di russi in fuga all'estero, mentre il Cremlino utilizza i poteri legali acquisiti in tempo di guerra per reprimere il dissenso. Dall'inizio della guerra almeno 4.029 persone sono state prese di mira in procedimenti penali di matrice politica in Russia e nei territori occupati dell'Ucraina, secondo Political Prisoners Memorial, un'organizzazione russa per i diritti umani.
Questo era un articolo del New York Times letto dal nostro Andrea Monti. Allora, abbiamo visto qual è la situazione, abbiamo capito anche i motivi per cui si è cercata questa escalation. Un'altra domanda che abbiamo fatto a Mirko Campochiari, analista militare storico, il suo canale, lo ricordiamo, YouTube è Parabellum, è quanto può durare questa situazione per quanto riguarda la Russia. Nei mesi scorsi, negli anni scorsi, ci si è chiesto quanto potesse durare l'Ucraina. Evidentemente l'Ucraina è ancora in grosse difficoltà, però qua adesso il tema è, visto il quadro che abbiamo delineato, e che è un quadro che insomma ormai è presente da diversi mesi, quanto può andare avanti Mosca con questa avventura bellica?
Allora, questa è una questione che si stanno ponendo moltissimi militari bloggers russi, nel senso c'entra anche molto il patriottismo, c'entra molto anche la simbologia. Faccio un esempio, la parata, sicuramente fatta in maniera molto piccola rispetto al passato, che festeggia la vittoria sul nazifascismo del 45, più l'attacco su Mosca, più la durata della guerra, sono degli argomenti che in Russia si intrecciano, perché la parata è la glorificazione della guerra patriottica. Se tu non la fai, o la fai in maniera molto ridotta, questo colpisce molto l'orgoglio nazionale. Quando è l'ultima volta che è stata attaccata a Mosca? Proprio durante la guerra patriottica. Il fatto che gli ucraini hanno attaccato Mosca crea tutto un discorso di responsabilità. Come ci sono riusciti, di chi è la colpa e cose del genere. Quindi tutte queste cose messe insieme, e si può espandere anche il discorso a come è andata in Siria, come sta andando tra Iran e Stati Uniti, dove sicuramente i russi non è che stiano aiutando gli iraniani, o il Venezuela ad esempio. Ecco, tutti questi discorsi qui messi insieme, che mostrano comunque un'immagine della Russia assai indebolita, hanno creato una tempesta perfetta. Mettiamoci anche la censura dei social, la rimozione di Starlink, una maggiore capacità ucraina di colpire in profondità la Russia, più i problemi economici che aumentano. Tutto questo sta creando, e forse era anche il motivo della censura dei social, cercare di contenere questa critica che sta avvenendo. Per dare un'idea, un militare blogger russo circa un mese fa aveva mandato letteralmente a quel paese Putin, ed era poi venuto fuori il video di lui in un'unità d'assalto. Credo che i russi lo abbiano fatto per dare un esempio agli altri, come dire, non esagerate con le critiche. In realtà, dopo l'attacco a Mosca e la parata deludente, le critiche sono aumentate nonostante questo esempio punitivo.
Ma si può quantificare quanto tempo può andare avanti? Cioè, ci può essere una mobilitazione di massa, cosa che Putin non ha ancora voluto fare nel corso di questi anni, oppure che cosa può accadere?
Allora, se ci ricordiamo la prima mobilitazione, 1 milione di russi tentarono di scappare. E un bel po' sono scappati e non sono più tornati. Ed erano 300.000 uomini. Da notare che la legge che ha firmato Putin sulla mobilitazione non l'ha mai chiusa. Ci vorrebbe un altro decreto. Tecnicamente è sempre lì sul tavolo. In realtà tutti i commentatori, anche analisti russi, dicono che per continuare questa guerra nel 2026-2027 un'altra mobilitazione è necessaria. Voglio fare anche una distinzione sulle critiche. Le critiche che vengono espresse dal mondo russo non sono critiche contro la guerra, nel senso chiudiamola qui o cose del genere. Sono critiche sulla gestione della guerra. Chiedono risposte esemplari, ad esempio l'attacco che è avvenuto un paio di giorni fa a Kiev, chiedono assunzione di responsabilità, quindi rimozione di personaggi che sono stati glorificati senza merito.
La stessa domanda l'abbiamo girata anche ad Anna Zafesova.
Questo dipende il punto è quanto ma come, perché è chiaro che appunto in una dittatura i limiti di quanto si possa andare avanti sono molto più ampi, perché laddove una democrazia inevitabilmente è bloccata dal consenso, dall'opinione pubblica, dalle elezioni, cioè vediamo come da noi anche questioni molto o meno strategiche appunto di un'invasione suscitano tantissimo dibattito e spesso i politici non si arrischiano ad affrontarle per paura di pagarne poi le conseguenze. Un dittatore non ha paura, ovviamente una dittatura anch'essa dei meccanismi di consenso al suo interno, però funzionano in maniera molto, molto diversa e molto, molto meno diretta. Quindi diciamo che la consapevolezza di tutti, e questo me lo conferma appunto anche il personaggio che citavo nel mio articolo, è che nel caso di una crisi economica questo non significa che Putin fermerà la guerra, questo significa che taglierà le risorse per il resto, come sta già accadendo in Russia. Si è registrato negli ultimi mesi un aumento del 100%, cioè un raddoppio di incidenti, guasti dell'infrastruttura urbana, comunale, quindi città che rimanevano senza riscaldamento, senza luce, come in Ucraina ma senza i bombardamenti, ecco. Ponti crollati, eccetera, eccetera, perché le regioni e i comuni stanno tagliando drasticamente le spese per la manutenzione, perché non ci sono più abbastanza soldi, quindi si tagliano delle voci, si taglia la spesa sociale, si riduce l'investimento nella sanità, nell'istruzione, si proseguirà così, diciamo che come diceva una vecchia barzelletta dell'epoca sovietica di un bambino che comunicava al papà alcolizzato che la vodka era aumentata, e diceva: papà, adesso berrai di meno, e poi il papà rispondeva: no, sei tu che mangerai di meno.
La stanchezza della guerra, quindi torniamo a sentire anzi Mikhail Shishkin, lo scrittore russo naturalizzato svizzero che abbiamo ascoltato all'inizio della trasmissione.
Certo che sono stanchi della guerra, certo che hanno paura, certo che nessuno vuole vivere nell'attesa di droni, bombe e razzi ucraini. Ma cosa potevano fare? Guarda, questa popolazione ha un'esperienza storica. Nessuno voleva vivere nel regime dei gulag di Stalin, ma dovevano farlo. È semplicemente la strategia di sopravvivenza per generazioni di russi. Stare in silenzio. Forse se mostrate affetto per le autorità potrete, forse sopravviverete. È quella che voi chiamate sindrome di Stoccolma, perché la popolazione russa è stata presa in ostaggio dal regime e questo va avanti da generazioni e continuerà.
Yeah. Lei pensa che ci siano movimenti all'interno del regime? Qualcuno che voglia una guerra più dura, per esempio in Ucraina, qualcuno che voglia sostituire Putin con qualcuno d'altro?
Sure, everybody wants to replace Putin in his surroundings, but they're afraid of doing this.
Sono sicuro che tutti nel suo entourage vogliano sostituire Putin, ma hanno paura di farlo, perché guarda, in Russia abbiamo solo due situazioni nel paese: o c'è il regime, o c'è la dittatura, o c'è l'ordine, oppure c'è il caos, o c'è l'anarchia. Quando Putin se ne andrà, non so in che modo, ma un giorno accadrà di sicuro, e allora invece di un regime forte ci sarà un regime debole, e ci sarà il caos e anarchia, e la popolazione sarà infelice ricordando quanto forte, quanto normale fosse l'ordine all'epoca di Putin, e si impegneranno, cercheranno un altro uomo forte per ristabilire l'ordine. E così la storia russa non fa altro che alternare questo ordine o dittatura e un ordine debole, o anarchia e caos, e possiamo immaginare cosa succederà allora. E la storia russa si morderà la coda ancora e ancora.
Lei ha lasciato la Russia anni fa. Quando è accaduto e perché? Può raccontarcelo?
Oh, it was many years ago, and it was just family matter because my wife was my Swiss translator.
Oh, è successo molti anni fa, era solo una questione familiare, perché mia moglie era la mia traduttrice svizzera, e penso che nel XX secolo non importi dove vivi come scrittore russo, puoi vivere ovunque, l'importante è solo ciò che scrivi. Ma io non sono cambiato, è il mio paese che è cambiato negli ultimi 30 anni. Il mio paese, la Russia, è emigrato nel Medioevo. Sì, guarda, sono l'unico scrittore ad aver vinto 3 dei più prestigiosi premi letterari russi. E ora mi hanno dichiarato, perché sostengo l'Ucraina e perché sono un nemico di questo regime, un agente straniero, quindi un nemico del popolo, e i miei libri sono proibiti in Russia.
So the enemy of the people, and my books are forbidden in Russia. I considered myself living just in the world.
Sì, mi considero un cittadino del mondo, ma dopo il cambio di regime in Russia mi considero in esilio. In realtà è molto importante per me lottare per la mia lingua, perché questi killer al Cremlino pensano che chiunque parli russo sia un loro schiavo. Sì, parlo russo, ma non sono un loro schiavo. Sto lottando per la dignità della mia lingua, ed è per questo che l'anno scorso ho fondato il Premio Letterario Indipendente. E non è un premio russo, non è un premio per scrittori russi, è per chiunque scriva in russo nel mondo, perché la letteratura russa era legata all'idea di patriottismo, che è stata strumentalizzata dal regime, e le persone che scrivono in russo in Ucraina, o in Bielorussia, o in Israele, ovunque, non sono scrittori russi, non fanno letteratura russa, producono letteratura in lingua russa come parte della letteratura mondiale, della cultura mondiale.
Cosa ne pensi dell'atteggiamento degli europei e di cosa gli europei pensano della Russia e di questa guerra?
Look, when the war started in February 22,
guarda, quando è iniziata la guerra il 22 febbraio c'è stata un'enorme ondata di solidarietà ovunque. Ho parlato a Zurigo, nella piazza principale, davanti a 40.000 persone, e tutti volevano mostrare solidarietà agli ucraini, sì. Cos'è successo adesso? La maggioranza non vuole ascoltare i miei appelli a sostenere l'Ucraina, prima di tutto con le armi. Gli europei, la maggior parte delle persone qui, vuole solo avere una vita normale, un buon lavoro, delle belle vacanze. E purtroppo non capiscono che questa guerra è stata dichiarata da Putin non solo all'Ucraina, ma a tutto il mondo democratico. Ci troviamo ora in una guerra globale tra la coscienza democratica e la coscienza totalitaria. Dobbiamo quindi difendere i valori democratici mondiali dai barbari.
So we have to defend worldwide democratic values against barbarians.
Finiamo con uno sguardo, diciamo, geopolitico di Alberto Pagani, docente e advisor nel settore della sicurezza, e perché in realtà, insomma, i droni fanno parte di questa sorta di guerra ibrida che ormai va avanti da tempo.
Ibrida va avanti, l'obiettivo è quello di indebolire l'Occidente, in particolare l'Europa, questo l'abbiamo visto con chiarezza, ma l'obiettivo finale poi qual è?
L'obiettivo è ritagliarsi uno spazio. La Russia è un paese grandissimo dal punto di vista geografico, il paese più grande del mondo, se guardi la cartina sono 11-12 fusi orari dall'Artico ghiacciato ai deserti del Turkmenistan, quindi è un paese enorme, ma è un paese povero di economia e di persone. Sono pochi i russi in così tanto posto e producono poco. Principalmente vivono di idrocarburi, cioè delle risorse che il Signore gli ha dato sotto i piedi, che vendono. Il 50% del bilancio della Russia, che è come quello della Spagna, deriva dalla vendita del petrolio e del gas naturale. Essendo che non sono scemi, i dirigenti russi sanno benissimo che prima o poi l'età del petrolio finirà, come disse un giorno il ministro del petrolio dell'Arabia Saudita, esattamente come è finita l'età della pietra, che non è finita perché sono finite le pietre, ma perché delle nuove tecnologie hanno permesso di sviluppare modalità diverse dell'utilizzo, dell'impiego della pietra. Ci saranno nuove tecnologie alternative al petrolio che permetteranno di produrre energia più pulita. E ci chiedono giustamente dal loro punto di vista, e quando succede questo, noi che fine facciamo? Che abbiamo solo del petrolio, e quindi pensano di riconvertirsi in qualche modo, fanno una diversificazione produttiva. In cosa diversificano? Nell'altra cosa che sanno fare, che è la guerra. Sono due le cose che sanno fare: vendere il petrolio e alimentare destabilizzazioni, conflitti, e in questo modo allargano la loro dimensione di influenza e sono presenti in Africa con quella che una volta era il Wagner Group, adesso l'hanno incorporato nelle forze armate, si chiama Africa Corp, come quello di Rommel dei nazisti della Seconda Guerra Mondiale, e che è presente in Libia, in tanti paesi, in tutta l'area del Sahel, perché ottengono in cambio un peso, un'influenza. Sono strategici per i cinesi, che invece sono ricchi sfondati rispetto a loro, ma sono strategici perché controllano quella che domani potrebbe essere, con lo scioglimento dei ghiacci, la rotta artica. La rotta artica, il passaggio a nord-est, come si chiamava una volta, è quello buono, perché il passaggio a nord-ovest, che passa tra le isole del Canada, è molto più complicato e più pericoloso. E quella è controllata dalla Russia militarmente, che ha riattivato tutte le vecchie basi della guerra fredda, rompighiaccio, sottomarini nucleari, lanciatori di missili e tutto il resto. Perché? Perché è quello che hanno da mettere sul tavolo. Non hanno un'industria, non hanno una capacità produttiva in qualche altro settore, hanno una capacità militare, e quello usano come moneta di scambio per contare di più, per costruirsi un futuro, anche quando non potrà essere solo il petrolio a dar da mangiare a 120 milioni di russi. C'è una logica meschina, ma c'è una logica in tutto questo. E anche l'alleanza con i cinesi, quella che Xi Jinping ha definito un'amicizia senza limiti, è un'amicizia un po' forzata, perché i russi non hanno alternativa, avendo le sanzioni, al mercato di sbocco della Cina, e quando c'è uno che può vendere solamente in un mercato e l'altro che può comprare in tutti i mercati, di solito il coltello dalla parte del manico ce l'ha chi compra e non chi vende. Per cui, per poter avere, diciamo, un bilanciamento di questa dipendenza dalla Cina, l'altro elemento è quello militare, è mettere in campo la propria presenza militare. È per questo che c'è questo esibizionismo anche del... ogni tanto ricordano di avere 6.000 testate nucleari, perché effettivamente è quello che hanno, mica possono dire di avere un'industria tecnologica avanzata nell'intelligenza artificiale, non ce l'hanno. Né possono dire di avere una manifattura particolarmente pregiata, non ce l'hanno, comprano fuori, sono bravi a fare i carri armati ma non sanno fare un trattore, e quindi sì, per ragioni storiche anche qui, perché si giocano le carte che hanno. E il problema però è che è un paese che alimenta destabilizzazioni dell'ordine mondiale in continuazione. Del Sela ha generato in Africa, fra riusciti e falliti, 15 tentativi di colpi di Stato. Mi pare, insomma, che sia un buon successo. Non è che sono concentrati solo sull'Ucraina. Hanno effettivamente una proiezione, una visione globale del loro ruolo, e interpretano in questa fase la possibilità di essere dentro quello che chiamano Global South, anche se poi i cinesi e i russi sono al nord, quindi è uno strano Global South, però in questa volontà di rappresentare i poveri, i derelitti di tutto quanto il mondo, interpretano la loro funzione di leadership di carattere militare. Perché i cinesi preferiscono non fare la guerra direttamente, ma farla fare a dei contoterzisti. Coloro sono i contoterzisti.
Teniamo. Finiamo così, ci risentiamo domenica prossima. Buona giornata, buona settimana da Michele Migone.